Ma io, come ho detto molte volte nel passato, non ho la sfera di cristallo che mi permetta di predire il futuro. So però che nell'attuale situazione europea, con tutta una serie di temi scottanti all'ordine del giorno, è facile per i movimenti populisti prendere piedi e per l'elettorato perdere fiducia in quella che è la politica cosiddetta, fra virgolette, tradizionale. È molto difficile spiegare perché bisogna tenere le frontiere aperte per permettere i profughi, è difficile spiegare perché occorrono certe scelte che dal punto di vista economico ci permettono di soffrire. L'Italia per molti anni ha dovuto spiegare ai suoi cittadini questo tipo di conseguenze. Penso che sia un processo che sta anche accadendo in altri paesi ed è un processo molto pericoloso se non viene gestito bene. Quindi che poi questo possa portare ad un cambiamento di guardia nella cancelleria tedesca lo vedremo nei prossimi mesi.
Giacobbe, secondo lei è per questo motivo che Renzi pare abbia iniziato una guerra di posizione contro Germania e Francia, colpevoli, secondo il Premier, di parlare tanto e realizzare poco in Europa, oppure crede sia una strategia politica volta a ottenere consenso interno in ottica referendum?
Ma questo lo lascio al giudizio dei politologi molto più esperti di me. Il fatto è uno ed è uno molto chiaro. In Europa si è parlato moltissimo di politiche comunitarie, si parla moltissimo di avere delle posizioni in comune per far fronte a tutta una serie di problemi e di esigenze dove l'intervento individuale di ciascuno Stato potrebbe non avere un effetto efficace come se fosse un intervento dell'Europa. Però purtroppo sta di fatto che i fatti non seguono, quindi si parla tanto, si fanno dei piccoli passi avanti, però sono piccoli piccoli, come ha detto lo stesso Renzi, e non sono passi significativi. Ci vuole una svolta, ci vuole una politica comune sull'immigrazione, ci vuole una politica comune sulla crescita. Questi sono i due nodi grandi dell'Europa in questo momento. Se si perde questo treno non si fa altro che andare indietro. Non si possono lasciare alla responsabilità dei singoli stati che stanno alla frontiera, fra virgolette, in questo caso la frontiera è raffigurata come il mare Mediterraneo da cui arrivano i profughi, a farsi carico dei problemi delle centinaia di migliaia di profughi che arrivano ogni anno in Europa. È un problema dell'Europa ed è un problema che l'Europa unita deve e può rispondere con efficacia. Ciascuno Stato invece non riuscirebbe mai a contribuire a risolvere questo problema. E occorre una politica di crescita in Europa, una politica che favorisca la creazione di posti di lavoro e questo devo dire non è solo un problema dell'Italia, non è solo un problema dell'Europa meridionale, è un problema dell'Europa tutta perché se si guarda con favore ad una politica di crescita penso che questo potrebbe anche rafforzare la politica della posizione dei governi della Francia, della Germania e degli altri paesi.
Giacobbe, la Brexit sorprende. Contro tutti i pronostici, la Gran Bretagna sta registrando rendimenti economici notevoli con un vero e proprio boom nel turismo proveniente dall'estero. Inizia ad essere un precedente scomodo per gli europeisti.
Ma non penso che il boom turistico abbia niente a che fare con la Brexit. In ogni caso, ricordiamoci che la prima città con il più alto numero di presenze di turisti in Europa è sempre stata Londra, quindi non c'è niente da questo punto di vista che mi stupisce. Se poi uscire dall'Unione Europea significa incrementare il turismo, non penso che ci sia alcun tipo di correlazione o relazione. Ma ricordiamoci ancora, il Regno Unito non è uscito dall'Europa, cioè ha fatto una scelta di uscire dall'Europa, però ancora continua a godere molti dei benefici che hanno i paesi aderenti all'Unione Europea. Ma l'altra cosa che mi pare sia forse non troppo chiara e che non emerge dalla sua domanda è il fatto che sotto certi aspetti il Regno Unito ha già cominciato una campagna di negoziati con i vari paesi europei per cercare di stabilire alcune condizioni di rapporti che siano uguali a quelle che godono i paesi aderenti all'Unione Europea. Quindi staremo a vedere, ma non ci vedo nessuna relazione fra il numero dei turisti e la scelta del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea.
E in Italia invece è stato un weekend importante, con il Movimento 5 Stelle che si lecca le ferite dopo settimane particolari per la Raggi e il centrodestra a far notizia con Parisi che tenta di radunare amici vecchi e nuovi per una ricostruzione liberal moderata e la Lega di Salvini che non ci sente per nulla. Il vostro avversario numero 1 si chiama e si chiamerà 5 Stelle ancora a lungo a suo avviso?
Ma io penso che l'avversario numero 1 dell'attuale governo italiano è la situazione economica italiana, non è il 5 Stelle, non è Forza Italia, non sono le forze del centrodestra. L'avversario numero 1 del Partito Democratico oggi al governo in Italia è il fatto che ci vuole un serio impegno per fare sì che i problemi dell'Italia vengano risolti. Io la situazione della politica la vedo in questi termini, se un partito è chiamato a governare, il nemico pubblico numero 1 è quello della situazione economica e fare sì che tutte le cose che impediscono di governare bene vengono rimosse. mosse, quindi questa è la mia opinione. Per ciò che riguarda il Movimento 5 Stelle Roma, è l'inesperienza di alcune persone, ma devo dire forse il fatto di aver utilizzato tutta una serie di personaggi che poi con la pubblica amministrazione e anche con le amministrazioni passate avevano avuto una voce particolarmente rilevante, ma questo non significa assolutamente il cambiamento, significa solo restaurare quello che nel passato è stato fatto in maniera sbagliata. A che cosa è dovuto questa cosa? Beh, diamo tempo a Raggi per poter governare questa città, però non mi pare che le scelte che cominciano a maturarsi all'interno della nuova amministrazione vadano nella direzione giusta. Cioè, io mi sono ritrovato a viaggiare su un volo all'Italia in cui l'Italia pubblicizza con orgoglio di essere il partner numero uno della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, poi per scoprire che è arrivato in Italia dai giornali italiani emerge che l'orientamento del Comune di Roma è quello di non far candidare la città di Roma dall'evento delle Olimpiadi del 2024. Ecco, mi pare che molte scelte siano dettate dall'emotività o da prese di posizione di principio che forse non giovano molto alla situazione generale di cercare di risolvere i problemi che ci sono nella città di Roma. La città di Roma ha bisogno di risolvere dei problemi pratici e mi pare che in questi mesi non ci sono stati fatti passi nella direzione giusta. Per ciò che riguarda il centro destra che si ricompatti sotto Parisi, che ben venga, ovviamente la posizione che ha espresso Salvini, che poi mi sa che in questo momento con Salvini è una polemica dopo polemica dopo polemica, cioè addirittura ha osato criticare il ruolo che il presidente Ciampi ha svolto come presidente della Repubblica, cioè Dio mio, si tratta di un presidente che ha mantenuto l'Italia in Europa, sotto il quale sono state fatte delle scelte molto importanti, ma che ha significato anche il mantenimento della democrazia, dell'unificazione dell'Italia, eccetera. Ecco, se questa persona non c'è più, quantomeno penso che sarebbe opportuno non fare il tipo di commenti che ha fatto Salvini, per dirla in termini politici, perché uno potrebbe anche essere molto più duro da questo punto di vista. Concentriamoci sui problemi, cerchiamo di risolvere, poi alla fine se la città di Roma viene governata bene significa risolvere i problemi dei cittadini italiani, dei cittadini romani, dei cittadini di tutte le città. Concentriamoci sui problemi, non abbiamo paura degli schieramenti politici.
E un'ultima domanda, Giacobbe, si avvicina appunto la decisione definitiva del Comune di Roma sulla candidatura della città per le Olimpiadi del 2024. Cosa vorrebbe dire alla sindaca Raggi se l'avesse davanti?
Che dica sì, incondizionatamente, perché le Olimpiadi, se guardiamo l'esperienza che abbiamo avuto in Australia, nella città di Sydney in cui vivo, hanno permesso a questa città di diventare una città ancora più moderna, una città ancora più bella, con delle strutture che vengono utilizzate. Non è vero che le Olimpiadi non siano una priorità. Quando lavori per le Olimpiadi vengono fatti bene, quando le strutture vengono costruite, sono delle strutture che possono essere utilizzate e quindi quel costo ritorna sotto forma di investimento per il futuro. Il nemico non è l'organizzazione delle Olimpiadi, il nemico è la corruzione. Quindi io penso che il Comune di Roma in questo momento dovrebbe dire di sì in maniera incondizionata. È molto importante porre la città più bella del mondo al centro del mondo e le Olimpiadi contribuiscono a fare ciò.